plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected.
Bentornate e bentornati ad Accordai. E la puntata di oggi sarà un po' speciale perché coinciderà con la prima puntata di una nuova rubrica che vi presentiamo e che nelle prossime puntate vi proporremo in forma un po' più ridotta. Mentre oggi appunto Accordai diventa interamente Accordwave, è un approfondimento di storia dell'informatica accompagnato ovviamente, come suggerisce il titolo, da musica new wave. L'idea è quella di prendere anno dopo anno, dal 1977 al 1991, e raccontarvi un qualche avvenimento o processo o contesto, situazione relativo alla storia dei computer e accoppiarla con un pezzo new wave uscito in quell'anno. Ovviamente lo sappiamo che la new wave negli anni 90 non c'era più, quindi diciamo gli ultimi pezzi saranno un po' più tirati, però non ce ne vogliano i critici e le critiche musicali. Perché diciamo c'è un motivo storico per cui queste date sono state scelte e ci piacevano. E il 1977 è la data d'inizio e l'abbiamo scelta come diciamo una data simbolica di inizio del mercato dei personal computer, del quale poi sarà il tema della puntata di oggi, mentre il 1991 è l'anno di nascita del World Wide Web, dunque un altro momento di profondo cambiamento all'interno dello sviluppo dell'informatica. E quindi appunto inizio parlandovi un po' di che cosa succede negli anni 70 nella storia dell'informatica. Nel 1971 quindi Intel rilascia quello che da alcuni viene considerato essere il primo microprocessore commerciale, il 4004, ma ancora di più sarà l'8080 che verrà emesso sul mercato nel 74 ad essere il primo microprocessore largamente diffuso. E la creazione di questo componente cambia appunto un po' le carte in tavola, perché consente oltre ad una maggiore efficienza nei calcolatori, anche la possibilità di ridurne le dimensioni ed i costi soprattutto. È così che negli anni 70 inizia un certo fermento per la sperimentazione elettronica e la produzione di macchine sempre più piccole, che potessero appunto essere posizionate su una scrivania o addirittura portate in giro. Qui diciamo in questo periodo ci sono tante storie anche su come gli hobbisti e persone che non lavoravano a livello professionale nell'industria elettronica, o comunque che magari ci lavoravano ma non sulla creazione dei futuri personal computer, e come appunto queste persone abbiano dato un contributo importante allo sviluppo di questa tecnologia. In realtà questo discorso vale forse un po' di più per Apple, ma per il resto la maggior parte dei personal computer che sono stati usati dalle persone, hanno fatto l'ingresso come tecnologia elettronica di massa. Si trattava chiaramente di oggetti prodotti da delle aziende. Ed è qui appunto che entra in gioco il 1977. Il 1977 è una data simbolica, diciamo, importante, perché la rivista Byte Magazine, un giornale americano sull'informatica, parla dell'esistenza di una trinità del 77, cioè un gruppo di tre computer rilasciati in quell'anno che in qualche modo sono state le macchine che hanno sancito appunto questo ingresso del personal computer all'interno delle case degli americani. E questa trinità appunto è composta da tre computer, che sono l'Apple II, il Commodore PET e il TRS-80 della Radio Shack. E prima di parlarvi un po' di più di queste macchine, di che cosa poi è successo anche dopo, ci ascoltiamo una canzone. Questi che abbiamo ascoltato erano i Blondie, uno dei primi pezzi della band, un pezzo meno conosciuto forse, dal titolo The Attack of the Giant Ants. E ho barato un po' sulla canzone, perché in realtà il primo disco dei Blondie, dal titolo omonimo, uscì nel 1976. Comunque la fama per la band arrivò soltanto nel 77, e anno in cui ci fu anche una seconda edizione dell'album. E quindi lasciatemeli passare come canzone per il 77, anche perché insomma non si può non iniziare un programma che parla anche di New Wave senza i Blondie, senza la voce di Debbie Harris. Ma torniamo appunto, torniamo alla storia, e stavamo parlando appunto di questa trinità del 77, questi tre computer che in qualche modo ottengono sia individualmente ma anche cumulativamente un successo di mercato superiore rispetto a quello che era stato in passato. Sicuramente anche diciamo uno dei motivi dietro questo successo è il fatto che fossero economici. E un fatto interessante anche è che nessuna di queste tre macchine ha un microprocessore della Intel. Infatti sia l'Apple II che il Commodore PET utilizzano il 6502 della MOS, e il TRS-80 usa lo Z80 del processore, tra l'altro prodotto dall'azienda fondata in realtà da Federico Faggin, che è stato una delle persone, anzi forse la persona dietro lo sviluppo dei primi microprocessori alla Intel. E il motivo per cui scelgono queste altre aziende è anche economico, semplicemente costavano di meno. Vediamo appunto qui che ci sono queste tre macchine che simbolicamente possono rappresentare l'ingresso, diciamo l'inizio di un mercato domestico dei personal computer, e chiaramente accanto a loro ci sono tante altre aziende americane che si cimentano nella produzione. Grande assente fino al 1981 è l'IBM, che tradizionalmente si era sempre focalizzata soltanto sulla produzione di tecnologie da ufficio, quindi sì, calcolatori, ma i grandi calcolatori utilizzati dalle aziende, e non aveva avuto all'inizio un interesse particolare per il mercato dei personal computer, perché appunto non si trattava del loro business principale. In ogni caso decidono poi finalmente di entrare anche loro, e in realtà questa scelta si rivela abbastanza diciamo felice, perché nel 1981 con l'arrivo dell'IBM PC c'è diciamo un bello scossone nel mercato dei personal computer. Questo perché? Perché l'IBM PC è un computer che viene prodotto dall'IBM, andando anche a scardinare uno dei capisaldi della loro produzione, della loro filosofia di produzione, cioè quella di concentrare il più possibile la produzione delle singole componenti all'interno dell'azienda stessa, quindi in modo verticale. Invece nel progettare, nel costruire il loro primo personal computer, decidono di cambiare strategia e affidarsi massivamente ad aziende esterne già esistenti per la fornitura di tutte le componenti. Quindi quello che sostanzialmente IBM, diciamo la manodopera messa da IBM, è sicuramente nel cercare partner, nel fare accordi, ma a livello tecnico quello che IBM produce è il BIOS, cioè quello che in qualche modo tiene insieme tutti i pezzi, ma per esempio il sistema operativo, le varie periferiche, i programmi eccetera eccetera non sono prodotti dalla stessa IBM, ma sono prodotti in altre aziende. Questo chiaramente in qualche modo riduce anche il costo di produzione delle macchine. E inoltre l'IBM fa anche una scelta ancora una volta in controtendenza rispetto a quella che era stata la sua precedente strategia di mercato, e decide in qualche modo di pubblicare e rendere noti i manuali di istruzioni, i manuali di funzionamento, e invitare le aziende a creare periferiche, a creare programmi, a creare elementi complementari al loro computer. E mentre prima appunto la tendenza era quella di tenere, e anche la tendenza che avevano molte altre aziende, era quella di tenere il più possibile segrete le conoscenze riguardo il funzionamento delle macchine, dei software eccetera eccetera. Con questo chiaramente non vogliamo far passare l'idea che IBM sia la paladina dell'apertura, perché non è decisamente così, anzi l'IBM si è sempre anche caratterizzata per delle tattiche abbastanza aggressive nei confronti della competizione, e al punto che in passato ha accusato aziende o singoli di spionaggio industriale o cose del genere, perché avevano fatto delle cose simili alle loro. Quindi diciamo questa scelta di aprire, di fornire un po' di conoscenza sul funzionamento delle proprie macchine non viene fatta in maniera generosa o perché per un qualche ideale, ma semplicemente perché era funzionale in quel momento. Si sono resi conto in quel momento che era funzionale alla crescita stessa della loro azienda. Ci ascoltiamo ancora un'altra canzone e poi continuiamo con insomma che cosa succede quando arriva questo personal computer IBM. E questi che abbiamo ascoltato erano i Talking Heads con Stay Hungry, nella versione del 77, quindi questa volta ci siamo con l'anno, ma uscita soltanto nel 78 in un album, E siamo qui ad Accordai oggi in versione Accord Wave, cioè storia dell'informatica e musica New Wave. Siamo partiti dall'anno 77, 1977, per iniziare a parlare un po' di come si configura il mercato dei personal computer e quindi la loro diffusione. E siamo arrivati nel momento in cui la IBM fa l'ingresso in questo mercato con il personal computer IBM. Prima dei Talking Heads abbiamo parlato di come appunto la forza di questa macchina fosse il fatto di essere in realtà molto poco originale, ma essere invece un patchwork di componenti, di software, di periferiche fatte da altre aziende. Un altro elemento di successo che non si può negare è anche nel marketing, chiaramente adottato da IBM. IBM appunto ha sempre avuto una forte attenzione verso la sua immagine, verso la comunicazione, e per pubblicizzare questa nuova macchina fanno sostanzialmente due scelte molto argute. Innanzitutto il nome, quello di chiamarlo IBM PC, quindi in qualche modo di appropriarsi della descrizione della parola personal computer e associarla al marchio IBM, sfruttando quindi la potenza e l'affidabilità e l'autorevolezza che già l'IBM aveva come azienda, e associandola ad una nuova tecnologia. Quindi, come dire, ok, personal computer da oggi in poi è IBM. E poi anche tutta una strategia di marketing improntata a fornire un'immagine più amichevole, più familiare, per cui è famosa questa appunto prima serie di spot pubblicitari con Charlie Chaplin che giocava sul fatto che no, non siamo più in una società come in tempi moderni, ma adesso abbiamo il computer che ci porterà ad un nuovo futuro di gioia e liberazione, eccetera eccetera. Quindi appunto l'IBM PC ha un grande successo, e molte delle aziende iniziano a produrre anche loro, a produrre sostanzialmente dei cloni del computer IBM. E quello che produce questo processo è sicuramente una standardizzazione del design, di tutta una serie di cose, ma anche produce una serie di benefici per altre due aziende, in particolare la Microsoft e la Intel. La Microsoft e la Intel perché sono... che cosa ottengono da questo successo del computer IBM? Ottengono il fatto che loro vendevano rispettivamente il microprocessore e il sistema operativo che era costruito per funzionare con quel particolare microprocessore, lo vendevano queste cose all'IBM, ma le vendevano anche a tutte le altre aziende che ne facessero richiesta. Quindi con il proliferare appunto di questi cloni dei computer IBM, anche la Microsoft e la Intel ottengono un sacco di introiti e si stabiliscono sempre più come lo standard di processore e sistema operativo utilizzati nei computer. È interessante anche ricordare che in realtà la Microsoft non era stata la prima azienda scelta dall'IBM per creare il sistema operativo del loro nuovo PC. Quindi in qualche modo il fatto che oggi il sistema operativo della Microsoft sia uno tra i più diffusi è in qualche modo anche un frutto del caso, cioè non del caso ma del fatto che la prima azienda contattata dall'IBM poi non riuscirono a strappare un accordo vantaggioso per le parti, e anche appunto ha questo processo per cui a partire dal computer di IBM si sono generati tutte queste serie di cloni, di copie che hanno tentato di utilizzare gli stessi software e le stesse periferiche. Per oggi è tutto e ci sentiamo la settimana prossima.
Seen the world through my screen, I traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality. Wired but disconnected.